Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Sabato, giorno della Madonna, ed ecco il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Giulio Loredo al microfono e oggi tratteremo di un tema speciale perché oggi è una grandissima festa. Beh, ci sono tante grandi feste, però per noi che siamo mariani oggi è una festa importantissima, è la Madonna del Rosario, o come si chiamava originariamente, la Madonna della Vittoria. Io però inizio per chiedervi scusa, per la mia voce, un po' così, sono un po' raffreddato e non solo questo, ma io sono adesso a Roma, dove si è aperto mercoledì il cosiddetto sinodo sulla sinodalità e noi siamo impegnati nell'informare i nostri fratelli cattolici fedeli cosa sta succedendo a proposito di questo sinodo. Quindi in questi giorni ho fatto letteralmente un sacco di interviste, di interventi, di video, eccetera, e tranne Dio che è infinito, tutto il resto è finita. È finito, anche la voce, quindi la voce a un certo punto comincia a mancare. Comunque, chiediamo l'aiuto della Madonna, chiediamo la sua grazia, che lei ci copra con il suo affetto materno e ci porti sempre avanti. Avevo detto che avrei parlato e parlerò della Madonna del Santo Rosario. Oggi, 7 ottobre, tradizionalmente, è la festa della Madonna del Santo Rosario. A Pompei c'è la festa speciale, la dedizione di Pompei, eccetera. E quindi le suore della radio mi hanno chiesto di fare un programma spiegando un po' l'origine di questa festa, l'origine di questa devozione. Allora io inizio per e descrivere molto velocemente la storia dello stesso rosario, perché noi adesso preghiamo con questo rosario, questo è il mio, però non sempre è stato così. Da dove nasce il rosario? Sin dai primi tempi della Chiesa, in ambienti monastici, e quindi qui siamo piuttosto in Oriente, nei primi secoli della Chiesa, in epoca patristica, in ambienti monastici c'era la consapevolezza che la giornata andava scandita da tutta una serie di preghiere. E allora i monaci, poi chi pregava una cosa, chi pregava un'altra, eccetera, poi c'erano diverse regole, San Basilio, poi un po' dopo San Benedetto, eccetera. Comunque i monaci avevano una serie di preghiere che dovevano per forza, cioè per regola, finire entro la giornata. Per esempio, era frequente nei padri del deserto, eremiti quindi, avere due secchi o due vassi con sassolini. Quindi prendevano un sasso, pregavano una preghiera e lo mettevano nell'altro contenitore. Così, quando avevano finito tutto il contenitore, avevano pregato tot preghiere entro la fine della giornata. Il giorno dopo facevano al contrario, sassolino per sassolino passavano da un contenitore all'altro e così erano sicuri che pregavano perché non avevano computer, non avevano orologio, non avevano questi mezzi per poter controllare. Quindi un modo di controllare era questo. A partire da un certo punto, cioè queste cose nella Chiesa succedono molto organicamente, cioè non è che un Papa un giorno si svegli e dice pam, dobbiamo fare così. Nella Chiesa lo sviluppo e soprattutto della pietà viene dal basso soprattutto e è un processo assai lento. A un certo punto è diventato prassi, sempre in ambienti monastici, pregare i salmi della Bibbia, cioè i 150 salmi. Ecco questo il Salterio. Ora, essendo impossibile, o quasi impossibile, pregare tutti i 150 salmi, qualcuno lo faceva, nella versione integrale, alcuni monaci, alcuni monasteri, alcune regole facevano soltanto la prima frase del salmo. Comunque erano 150 preghiere e si chiamava il Salterio. Ricordatevi 150 perché è questo che dà origine direttamente al Santo Rosario, che sono 150 Ave Maria. Nel Medioevo, la devozione alla Madonna concretamente si è affermata, si è sviluppata, è cresciuta e è nata una nuova, come chiamarlo, una nuova sensibilità mariana. Ed ecco che questa preghiera del Salterio hanno cominciato a pregarla, la preghiera, alla Madonna, e così è nato il Salterio della Madonna. Quindi 150 preghiere, per esempio giaculatorie. Santa Maria prega per noi 150 volte in giornata, sempre con qualche modo di riscontrare quante preghiere ho fatto, per esempio i Sassolini. Però siccome la Madonna è rosa mistica, alla Madonna si offrono rose. Quindi è nata l'abitudine di mettere rose ai piedi della Madonna e pregare alla Madonna mentre si offriva una rosa che era messa poi ai piedi della Madonna, delle statue, dell'immagine, quel che sia. Ed ecco che a partire da questo punto, questo Salterio della Madonna è cominciato ad essere noto come Rosario della Madonna. Rosario viene da rosa. Quindi invece di Sassolini usavano fiori. O per esempio lo passavano da una statua all'altra, una stesa rosa, e ogni volta che la passavano da una statua all'altra pregavano una giaculatoria, pregavano qualche preghiera. Per esempio il Subtuum Presidium è la prima preghiera alla Madonna che è stata composta. Così si è venuto a formare una preghiera specificamente mariana, che è l'Ave Maria, la prima parte dell'Ave Maria. Noi vedremo che la seconda parte è soltanto San Pio V nel 1500 che la definisce. Quindi si pregava la prima parte dell'Ave Maria, che sono frasi tratte dai Vangeli. Ave Maria, piena di grazia, e la salutazione angelica, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, è quello che lei stessa, la Madonna, ha detto nel Magnificat, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Quindi sono frasi tratte dal Vangelo e si pregava quello come essendo la preghiera mariana e a questo si chiamava Rosario della Madonna o Salterio della Madonna, ma sempre 150. Io qui faccio una piccola parentesi per commentare, voi mi direte, beh, il rosario non sono più 150, sono 200 da quando Papa Giovanni Paolo II ha istituito i misteri della luce. All'epoca c'è stata tutta una discussione perché è evidente che un Papa ha il potere di definire una nuova preghiera. Rientra nelle sue attribuzioni come Romano Pontefice. Cioè non ho, e quindi c'era una buona intenzione da parte di Papa Wojtyła di accrescere al rosario. Così però, hanno commentato diversi teologi e canonisti, si è rotta quella tradizione del Salterio, cioè delle 150 preghiere. Quindi questa era la situazione all'inizio del 1200, cioè nel Medioevo. C'era già la preghiera mariana, la si chiamava Rosario Salterio della Madonna, ma non c'era una sistemazione. Ed ecco che qui succede una cosa importantissima, che è poi l'inizio della devozione alla Madonna del Rosario, che è l'apparizione della Madonna a San Domenico di Guzman. San Domenico di Guzman, come si dice in italiano, in spagnolo è Guzman. San Domenico è di una famiglia impressionante, veramente. Io sono stato nel suo castello, perché lui era un nobile, lui è nato in un castello medievale, proprio di quei castelli da racconto di fata e da favola. E tutti, diversi membri della sua famiglia sono beati, lui è l'unico santo, però ha un fratello beato, la mamma è beata, il papà è beato. Pensiamo un po' a questa situazione, una famiglia dove tutti sono beati e uno è addirittura santo. Questa era la famiglia di San Domenico di Guzman, che è nato, adesso non ve lo cerco, comunque all'inizio del 1200. Scusate, sulla fine del 1100. Comunque a quest'epoca c'era una eresia, che era l'eresia degli Albigensi o Cattari. Non ve la descrivo, però velocemente, tra l'altro, parentesi, questa eresia è penetrata anche in Italia. Se voi venite a Milano, a nord di Milano, c'è la città di Cinisello Balsamo, poi a fianco c'è un'altra città, Concorrezzo. Tutta quella zona era catara, era albigense. E c'è addirittura un martire domenicano, poi spiego un po', San Pietro da Verona, San Pietro Balsamo, da dove viene poi Cinisello Balsamo, e quindi questa eresia ha toccato anche l'Italia, però soprattutto to ha toccato il sud della Francia, quello che è la Provenza. Cattaro, Hatar in greco, vuol dire puro. Loro si ritenevano puri, noi siamo gli unici puri, e ricevevano una sorta di sacramento lo chiamavano consolamentum, che è una sorta di effusione di un spirito che li tomava. Essendo puri, potevano permettersi qualsiasi cosa, quindi orge di sesso sfrenato, ubriacature, cioè le cose peggiori. Loro le potevano fare perché erano puri, quindi il peccato non li toccava. Poi ci sono altri riscontri che non entro nell'analisi dell'eresia catara o albigense. Catara perché è il nome originale, perché viene dall'Oriente greco, catar è puro, albigensi perché il loro centro era la città di Albi in Francia. Questa eresia però si mischiava con una situazione politica, e cioè che il conte di Provenza, Raimondo di Tolosa, era cataro, era albigense e usava questa eresia per affermarsi contro il Papa e contro il re di Francia. Io sono diverso perché io sono cataro. E quindi c'era anche un problema politico. Allora, il Papa cosa ha fatto? E San Domenico de Guzmán aveva fondato un ordine mendicante, un ordine itinerante di predicatori, si chiama OPE, Ordine Predicatorum, Ordo Predicatorum, che sono i domenicani, che prendono il nome da San Domenico, sono i domenicani. E quindi il Papa manda San Domenico con i domenicani per pregare. Pure, certo, ma per predicare in terra catara, in terra albigense, cioè nel sud della Francia. E purtroppo San Domenico non riuscì a convertire molte persone perché, come dico, c'era un intreccio anche con la politica, quindi una situazione molto difficile. E allora, visto che i catari non si convertivano per le buone, cioè per la predicazione dei domenicani, il Papa convoca una crociata che si chiama la crociata contro gli albigensi, guidata da un grande personaggio cattolico, Simone di Montfort. Io vi leggo un testo che ho qui, un testo in spagnolo. Dice: Domenico lavorò per anni in mezzo agli eretici. Per mezzo della sua predicazione, le sue preghiere e i suoi sacrifici, riuscì a convertire alcuni, quello che avevo detto, cioè è riuscito a convertire alcuni. Però, per paura di essere ridicolizzati dalle persone, perfino i convertiti tornavano alla eresia. Domenico diede inizio allora a un ordine religioso per donne, per giovani donne convertite. Quindi per toglierle dal convivio con le altre persone che imponevano l'eresia, San Domenico creò un ordine religioso che sono le domenicane fino ad oggi. Il suo convento, quello delle domenicane, cioè del ramo femminile, si incontrava in Puy, dove c'era una cappella dedicata alla Santissima Vergine. Un giorno, ecco l'apparizione, curioso, alcune fonti dicono 1208, altre fonti dicono 1212, comunque l'importante non è la data, l'importante è il fatto. E un giorno San Domenico in ginocchio ai piedi di Nostra Signora, e chiedeva a lei di aiutarlo perché vedeva che non stava facendo nulla, cioè che non aveva frutti, non c'erano i frutti del suo lavoro. E quindi la Vergine appare a San Domenico in questa cappella e nella mano aveva un santo rosario ed ecco che e questo rosario, per la prima volta, appare il rosario come noi lo vediamo. Nella sua mano aveva un rosario e insegnò a Domenico, a Santo Domenico, a recitarlo. Quindi è stata la Madonna che ha dato il Santo Rosario a San Domenico e gli ha insegnato a recitarlo. Ha detto che predicava per tutto il mondo, promettendo che molti peccatori si sarebbero convertiti e avrebbero ottenuto abbondante grazie. Domenico uscì da quella cappella pieno di zelo col rosario in mano, un rosario dato dalla Madonna, quindi vedete com'è impressionante questo, il primo rosario è ha un'origine celestiale. Effettivamente predicò e deve molto più successo di prima. Molti albigensi tornarono alla fede cattolica. Purtroppo la situazione fra albigense e cattolici si mischiava con la situazione politica, quello che ho detto prima, il che tornò inevitabile la guerra. Simone di Montfort, che era il capo della crociata, molto amico di San Domenico, perché vedete che mentre i frati domenicani facevano una crociata di preghiera, di predicazione, di sacrificio, una crociata spirituale, Simone di Montfort faceva una crociata militare, però le due cose andavano insieme. Ed ecco che, e questo è molto importante, il rosario nacque in un contesto bellico, in un contesto di guerra, in un contesto di crociata. Quindi il rosario e la crociata sono intimamente collegate. Poi lo vedremo come questo si riaffermerà all'epoca di San Pio V nel 1500. Comunque Simone di Montfort, capo militare della crociata, molto amico di San Domenico, chiese a San Domenico che insegnasse alle truppe, ai soldati, ai crociati, come pregare il rosario. Quindi i crociati, per la prima volta, perché quelli che andavano in Terra Santa non pregavano il rosario perché non c'era il rosario, per la prima volta un esercito ha pregato il rosario sotto la direzione diretta di San Domenico de Guzman. Concretamente, nella battaglia di Muret, credo, qui non vedo la data, però credo che del 1218, fu una grandissima battaglia con la quale i cattolici hanno vinto, sconfissero gli albigensi e quindi tutta la Provenza tornò alla fede cattolica. Da lì nasce la devozione alla Madonna del Rosario o la Madonna della Vittoria, perché è la Madonna del Rosario che ha dato la vittoria ai crociati contro gli albigensi. Come segno di gratitudine, de Montfort, voi direte sì, ha qualche rapporto con San Luigi Maria Grignon da Montfort, non lo so. San Luigi Maria Grignon da Montfort vuol dire una persona nata a Montfort, che viene da Montfort, e questo Montfort era il feudo di Simone di Montfort. Ci sarà un collegamento familiare fra questo Simone di Montfort, capo crociato, e San Luigi Maria Grignon di Montfort? Non lo so. Comunque, come segno di gratitudine, de Montfort costruì la prima cappella dedicata alla Madonna del Rosario. E qualche anno dopo, sempre nell'ambito domenicano, perché furono i domenicani che diffusero la devozione al Santo Rosario, la devozione alla Madonna del Santo Rosario, qualche anno dopo, la devozione purtroppo, due secoli dopo, la devozione cominciò a calare un po'. Ricordatevi che siamo all'inizio del Rinascimento, quindi fine 400. Il Rinascimento, per quanto ne dicano, è stato un disastro per la Chiesa, perché ha introdotto uno spirito neopagano. Perché cosa vuol dire Rinascimento? Che cosa è rinata? È rinato lo spirito pagano. Ecco cosa vuol dire Rinascimento. E questa rinascita dello spirito pagano, sopra il quale la Chiesa aveva trionfato per più di 1000 anni, è l'inizio del processo rivoluzionario che ci porta fino ai nostri giorni. Quindi c'erano dei cambiamenti psicologici e spirituali profondissimi che hanno finito per distruggere, per sconquassare la civiltà cristiana, la civiltà cristiana medievale. Comunque, quando la devozione al Santo Rosario è iniziata a calare un po', la Madonna è apparsa a un altro domenicano, il beato Alano della Ruppe, credo che si dica, in italiano. E le chiese di ravvivare questa devozione. Le disse pure che doveva scrivere volumi immensi, cioè libri immensi, per registrare tutti i miracoli ottenuti per mezzo della recita del Santo Rosario. E poi la Madonna fece tutta una serie di promesse al beato Alain de la Roche. Il nome Alain de la Roche in italiano credo che si dica Alano della Ruppe. Comunque la Madonna promise al beato Alain de la Roche Uno, chi recite costantemente il mio rosario riceverà qualunque grazia mi chieda, qualunque, però deve pregarlo costantemente. Ed ecco l'appello della Madonna a Fatima, per esempio, pregate il rosario ogni giorno, perché, carissimi ascoltatori, il rosario non è una preghiera da pregare una volta alla settimana. Ben venga che qualcuno preghi il rosario una volta alla settimana, va bene, va benissimo. Il rosario però è una preghiera di tutti i giorni, cioè dobbiamo pregarlo ogni giorno. Due, prometto la mia specialissima protezione e grandi benefici a coloro che devotamente recitano il mio rosario. 3. Il rosario è un scudo inferno, dice il vizio, libera dai peccati e abbatte le eresie. Quindi è un scudo contro l'inferno. Vogliamo non andare all'inferno? Preghiamo il Santo Rosario. Distrugge il vizio. Tutti noi abbiamo dei vizi. Il vizio è l'abitudine in un certo atto non buono. Tutti noi abbiamo questa tendenza a creare abitudini non buone. Questo si chiama vizio. Ecco, vogliamo distruggere i nostri vici e il rosario è il mezzo. Libera dai peccati. Ecco, vogliamo non peccare, preghiamo il rosario. E abbatte, cioè sconfigge le eresie. Quarto, il rosario fa germinare le virtù affinché le anime ottengano la misericordia divina. Cioè, da un lato il rosario sconfigge il male, distrugge i vizi, eccetera, d'un'altra parte fa germinare, fa germogliare. Sto leggendo un testo spagnolo, quindi ogni tanto una parola può suonare un po' spagnoleggiante, e fa germogliare le virtù affinché le anime ottengano la misericordia divina. Il rosario sostituisce nel cuore degli uomini l'amore al mondo per l'amore di Dio. Pues noi sappiamo che secondo Santo Agostino ci sono solo due amori: l'amore per me stesso e l'amore di Dio. Quanto più abbia io amore per me stesso, meno avrò amore di Dio e viceversa. Ecco che la Madonna dice: il rosario sostituisce l'amore per me stesso per l'amore di Dio. Quinto, l'anima che si consacra a me con il rosario non perirà, cioè non andrà all'inferno. Cioè il rosario è un anello che ci collega alla Madonna. Se noi siamo collegati alla Madonna come con un anello, non cadremo nell'inferno. 6. Chi con devozione recita il mio rosario, considerando i sacri misteri, non si vedrà oppresso dalla disgrazia, ne morirà di morte disgraziata. Si è peccatore, si converterà. Si è nello stato di grazia, persevererà e sarà ammesso alla vita eterna. Guardate come sono forti queste promesse della Madonna. Sarà ammesso alla vita eterna. I veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti. 8. Tutti quelli che recitano il mio rosario, e vedete poi come dice sempre non il rosario, ma il mio rosario, avrà nella vita e nella morte luce e pienezza di grazia. 9. Libererò subito dal purgatorio le anime devote al mio rosario. Importante, perché anche se noi moriamo in stato di grazia, abbiamo quello che si chiama la pena temporale da scontare. E quindi dobbiamo per forza passare un certo periodo di purificazione. Questo vuol dire purgare, purgatorio, purificarsi. Ecco che ai devoti del Santo Rosario la Madonna li libererà subito. 10. I figli del mio rosario volano nel cielo gloria singolare. 11. Tutto quanto si chieda per mezzo del rosario si avrà prontamente. 12. Soccorrirò nei loro bisogni quelli che propagheranno il mio rosario. Quindi non solo pregare io il rosario, ma propagarlo, cioè fare l'apostolato del rosario. 13. E ho sollecitato al mio figlio la grazia che tutti i confratelli devoti abbiano in vita e in morte le benaventuranze e le beatitudini della corte celestiale. E qui mi sono dimenticato di raccontare una cosa. San Domenico creò anche la confraternita del Santo Rosario, cioè erano laici che si impegnavano a pregare il Santo Rosario, sia privatamente, a casa loro, sia nelle chiese. E quindi era la confraternita del Santo Rosario che esiste tuttora. E quindi la Madonna ai confratelli del Santo Rosario promette le beatitudini del cielo. 14. Quelli che recitano il rosario sono tutti figli miei molto amati, i fratelli del mio unigenito figlio Gesù. 15. È l'ultima. La devozione al Santo Rosario è un segno manifesto di predestinazione e di gloria. Ecco, questo è stato dato al beato Alain de la Roche nel 1400. Quindi quando l'Europa cominciava a traballare, appunto con l'inizio dell'umanesimo, del Rinascimento, che ha spaccato lo spirito cattolico della cristianità medievale e ha aperto la porta per tutta una serie di rivoluzioni, della quale la prima sarà il protestantesimo 100 anni dopo. Comunque andiamo un po' avanti e andiamo a un'altra battaglia, perché ricordatevi quello che ho detto, il Santo Rosario è nato in un contesto di guerra, in un contesto di crociata. È la battaglia di Muret, 1218, contro gli Albigensi. Poi nel 1500 c'era la guerra costante dei musulmani, dei turchi musulmani contro l'Europa. Voi vi ricordate, ancora oggi si dice quando uno ha paura di qualcosa, mamma, i turchi, arrivano i turchi, perché i turchi razziavano le coste italiane. Se uno va in Sicilia, per esempio, anche in Calabria, tutta quella zona è piena di torre di vigilanza, perché era per mantenere sotto controllo il mare, per vedere quando stavano arrivando i turchi. Quindi c'era una offensiva turca brutale che voleva prendere l'Europa, prima l'Italia, cioè il sud dell'Europa, e poi tutto il resto dell'Europa. E questa offensiva si dava molto per mare, cioè le flotte musulmane avanzavano per il mare Mediterraneo e minacciavano l'Italia. Poi avanzavano anche, e un tempo dopo molto più forte, per terra nei Balcani, quindi siamo Grecia, tutta quella zona lì, un po' oltre, verso l'Europa centrale, Ungheria, quello che oggi è la Repubblica Ceca, Boemia, eccetera. Infatti nel 1600 sono arrivati fino a Vienna. Comunque nel 1500 la minaccia principale era via mare. Ed ecco che un grandissimo papa domenicano, Papa San Pio V, Papa Ghislieri, nato a Bosco Marengo. Bosco Marengo è Piemonte, ma quel Piemonte del sud che tocca già la Liguria, Bosco Marengo. Lui era stato inquisitore di Bergamo, c'è tutta una storia, tutta una serie di di storie, beh, a un certo punto lui è stato eletto papa e ha preso il nome di Pio, quindi Pio V, poi è stato canonizzato, quindi San Pio V. E San Pio V riesce a formare la Santa Lega, che era una coalizione di armate, cioè marine da guerra, e basicamente era Spagna, Venezia, Genova, Pisa, tutte le repubbliche marinare, gli stati pontifici, perché il Papa aveva la sua marina di guerra, poi le galere dell'ordine di Malta, dell'ordine ospedaliero, eccetera, eccetera. E quindi tutta questa flotta si riunisce, siamo nel 1571, si riunisce a Messina. E viene messa questa flotta sotto il comando di Don Giovanni d'Austria, figlio illegittimo però riconosciuto dell'imperatore Carlo V, già deceduto, quindi fratellastro del re di Spagna Filippo II. Ed ecco che San Pio V dice: questa è una guerra mariana, deve essere messa sotto la protezione di Maria. E quindi chiese alle confraternite del Santissimo Rosario in tutto il mondo, e molto particolarmente in Italia, di pregare costantemente 24 ore su 24 il Rosario per ottenere la vittoria. Nella stessa flotta si impose la recita del Santo Rosario. E io qui ho un racconto molto bello che ve lo leggo. Scusate, poi da Messina la flotta cattolica partì alla volta di Grecia, quindi fece per il sud e risalì un po' la Grecia fino ad arrivare al golfo che si chiama di Patrasos. In quel golfo di Patrasso, dove c'è una località che si chiama Lepanto, ecco perché prende poi il nome di Battaglia di Lepanto, e ci fu la grandissima battaglia 7 ottobre 1571. Ed ecco, la battaglia navale di Lepanto si svolse nel corso della guerra di Cipro, era il 7 ottobre 1571. Quindi oggi, quando le flotte musulmane dell'impero ottomano si scontrarono con quelle cristiane della Santa Lega, che riuniva le forze navali della Repubblica di Venezia, dell'impero spagnolo con il regno di Napoli e di Sicilia, dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del Ducato di Savoia, del Gran Ducato di Toscana e del Duca di Urbino, federate sotto le insegne pontificie. Dell'alleanza cristiana faceva parte anche la Repubblica di Lucca. Prima della partenza della Santa Lega per gli scenari di guerra, San Pio V benedisse lo standardo raffigurante sul fondo rosso il crocifisso posto fra gli apostoli Pietro e Paolo, sormontato dal motto costantiniano In hoc signo vinces. Tale simbolo, insieme con l'immagine della Madonna con la scritta Santa Maria succure miseris, isato sulla nave ammiraglia, sarà l'unico a sventolare in tutto lo schieramento cristiano quando alle grida di guerra e ai primi attacchi turchi i militi si uniranno in una preghiera accorata. Mentre si moriva per Cristo, per la Chiesa e per la patria, si recitava il Santo Rosario. I marinai remavano ritmando il tempo con le decine dei misteri. Quindi voi vedete, fu una battaglia squisitamente mariana. Voi pensate che le navi cristiane entravano in battaglia ritmando i remi, perché voi sapete che serve un ritmo, con i misteri del Rosario. Quindi San Pio V, scusate, San Pio V, Papa Ghislieri, affidò il trionfo alla Madonna del Santo Rosario. Affidò alla confraternita del Santo Rosario di fare preghiere continue ed impose, ma loro lo accettarono con molta gioia, e impose la recita del Santo Rosario come caratteristica essenziale delle spiritualità dei combattenti. Quindi fu una battaglia sotto l'egida della Madonna. E fu una vittoria, una grandissima vittoria cristiana. Io lo dico sempre e non c'è esagero nel dirlo: se voi donne italiane, voi ragazze italiane, oggi non siete col burka, non indossate il burka, lo dovete alla vittoria cattolica nella battaglia di Lepanto, quindi al Santo Rosario. E se non fosse quello, i turchi avrebbero invaso l'Italia e l'Italia sarebbe passata all'impero ottomano, all'impero turco. E quindi noi saremmo oggi musulmani. E quindi vedete quanto importante è stata questa battaglia. E non solo combattuta sotto l'egida della Madonna, ma ci sono cronache ottomane, cioè cronache musulmane, turche, che dicono che a un certo punto apparve una signora nel cielo che lanciava raggi contro di loro. Raggi, cioè bombe, eccetera. E incuteva loro paura, incuteva loro terrore. Curiosamente, non c'è traccia nelle cronache cristiane di questa apparizione della Madonna, ma c'è traccia dell'apparizione nelle cronache turche, nelle cronache musulmane. San Pio V stava in una riunione in Vaticano con cardinale, con dignitari della curia romana, quando a un certo punto si alzò, dice: fermiamoci, va fino alla finestra e guarda dalla finestra il cielo, evidentemente aveva avuto un'estasi, una visione, e disse: signore miei, celebriamo perché le armi cristiane hanno riportato una grande vittoria. Qualcuno afferma che gli è apparsa la Madonna, questo diciamo non è storicamente dimostrato, però il fatto, e lo raccontano tutti quelli che erano presenti, che il Papa San Pio V ebbe un'estasi nel quale vide la vittoria delle armi cristiane nella battaglia di Lepanto. Infatti la notizia della vittoria arrivò solo una settimana dopo, perché ci fu un problema di tempeste, di venti, eccetera. A quell'epoca non c'era telegrafo né telefono, niente, quindi le notizie arrivavano come potevano, e per un problema di venti, di tempeste, soltanto una settimana dopo arrivò la conferma della vittoria cattolica a Lepanto. Ed ecco che a questo punto, per celebrare la vittoria di Lepanto, San Pio V stabilì la festa della Madonna della Vittoria. Oggi, 7 ottobre, ma in questo caso, certo, 1571, quindi la prima festa che è stata celebrata fu quella del 1572. Quindi voi vedete, carissimi ascoltatori, la devozione alla Madonna del Rosario in due occasioni di vittoria militare dei cattolici contro, in un caso, gli albigensi, in un altro caso, i turchi. E quindi questa intima unione fra spiritualità e combattività per il bene, perché qui stiamo parlando evidentemente di una combattività legittima, di una combattività santa, anzi, in questo caso si diede il privilegio di crociata, il Santo Padre diede il privilegio di crociata che comporta l'indulgenza plenaria per chi muore in una situazione come questa. Quindi era una guerra santa, tanto che la Lega si chiamava Guerra Santa. Poi ci furono un sacco di miracoli. Io vi racconto uno. La nave ammiraglia di Don Giovanni d'Austria, si chiamava La Real, se la volete vedere è a Barcellona, è nel Museo Navale di Barcellona. Nel mastro centrale aveva un Cristo crocifisso. Bellissimo, alto 2 metri più o meno, cioè dimensioni naturali, però un po' più grandi. A un certo punto una cannonata turca rischiò di impattarlo direttamente, cioè una palla di cannone, e lui si mise da parte, lui spostò il suo corpo in legno per lasciar passare la palla di cannone turca. E se voi andate nella cappella di questo Cristo di Lepanto, come si chiama, nella cattedrale di Barcellona, che non è la Sacra Famiglia, parentesi, la Sacra Famiglia non è cattedrale di Barcellona, la cattedrale di Barcellona è nel centro storico, è il Duomo di Santa Eulalia. Se voi entrate nella cattedrale, a destra vedrete una cappella, che è la cappella del Cristo di Lepanto, vedrete questo Cristo stranissimo. Perché è un Cristo tutto storto, completamente storto. È lui che si è spostato per evitare la palla di cannone. Beh, comunque, e poi il 7 ottobre, giorno della battaglia di Lepanto, fu una domenica, quindi anche questo un giorno di festa. Ed ecco che San Pio V istituì la festa della Madonna della Vittoria, nella quale si sarebbe pregato molto specialmente il Santo Rosario. E lui fece la seconda parte dell'Ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa seconda parte fu aggiunta in quell'occasione, quando si istituì la festa della Madonna della Vittoria. Il successore di San Pio X, Gregorio XIII, nel 1573, per intercessione dei domenicani, cambiò il nome della festa della Madonna della Vittoria, la Madonna del Rosario, ecco la festa che abbiamo oggi. E la istituì prima per alcuni paesi e poi per la Chiesa universale. Poi fu di nuovo riaffermata questa festa del Santo Rosario un secolo dopo, dal Papa Clemente XI, in un'altra battaglia del principe Eugenio contro i turchi, sempre contro i turchi, ma già per terra. 6 agosto 1716. E quindi a partire da questa battaglia, che si chiamava la battaglia della Madonna della Neve, e a partire da questa battaglia Papa Clemente XI stabilì che questa festa sarebbe celebrata dalla Chiesa universale. Ed ecco che arriviamo ai giorni nostri quando questa festa appartiene alla Chiesa universale. Leone XIII, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, elevò la festa al rango di seconda classe e aggregò alle litanie della Madonna di Loreto, cioè le litanie lauretane, la invocazione Regina del Santo Rosario. Quindi fu soltanto Leone XIII che aggiunse alle litanie lauretane, cioè di Loreto, l'invocazione Regina del Santo Rosario, Regina Sacratissimi Rosari che oggi preghiamo. E questo, vedete, questo illustra molto bene quello che ho detto all'inizio. Come le cose nella nostra Santa Chiesa Cattolica succedano in modo molto naturale. Quindi lo sviluppo delle pratiche della pietà, l'affinamento di certi concetti, di certe dottrine, non cambiamento, perché il depositum fidei non si può cambiare, si può solo esplicitare. E comunque succede in modo naturale. Quindi vedete che dai primi secoli della Chiesa, con questa pratica di pregare mettendo i sassolini da un'anfora a un'altra, passando per il rosario, per il Salterio Rosario della Madonna nel Medioevo, passando per la battaglia di Muret 1218, passando per il beato Alain de la Roche nel 1400, passando dalla battaglia di Lepanto 1571, passando dalla battaglia della Madonna della Neve 1673, se non mi inganno, fino a Leone XIII che aggiunge Madonna del Santo Regina del Santo Rosario alle litanie lauretane. E oggi noi quindi, quando preghiamo, e per quelli che mi stanno vedendo per video, sto mostrando il mio rosario, che tra l'altro è un rosario di Terra Santa, fatto con sementi di Terra Santa. E quando noi preghiamo il Santo Rosario, dobbiamo avere diverse certezze, e con questo inizio a chiudere. Diverse certezze. Uno, che il rosario è un anello che ci unisce intrinsecamente, cioè non è accidentalmente, ma intrinsecamente alla Madonna. Se noi preghiamo il rosario, noi ci appendiamo, per così dire, dalla Madonna come un gancio, noi ci agganciamo alla Madonna e quindi non cadremo mai. La seconda cosa è che agganciandoci alla Madonna, recita del Santo Rosario, la nostra vita spirituale andrà avanti, che pure non serve a niente agganciarsi alla Madonna, poi non fare nulla. Noi dobbiamo pregare continuamente il Santo Rosario, migliorare nella nostra vita spirituale. E il terzo punto, ecco, non dimenticare mai questo aspetto militante, questo aspetto militante. Ed ecco che quando recitiamo il Santo Rosario oggi, dobbiamo avere queste tre dimensioni molto chiare. Oggi non abbiamo più i turchi, ma abbiamo l'aborto, abbiamo l'omosessualismo, abbiamo il cosiddetto movimento LGBTQ, eccetera. Abbiamo persone che vogliono la droga libera. Abbiamo tantissime cose di quello che oggi si chiama la rivoluzione culturale che noi dobbiamo avversare, dobbiamo opporci a questo. E il primo elemento di una opposizione vera a tutte queste cattive tendenze è la recita del Santo Rosario con un spirito militante. Detto questo, carissimi ascoltatori, credo che abbiamo esaurito il tempo che ci è stato così gentilmente concesso. Chiedo le vostre preghiere per lo sviluppo di questo cosiddetto sinodo sulla sinodalità che si sta svolgendo qui a Roma in Vaticano, che non cambino la sacra dottrina e la sacra tradizione della Chiesa. E noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio. Questo prossimo martedì alle 21 c'è una tavola rotonda sul sinodo, poi fra 2 sabati c'è sempre il programma Sabato con Maria. A tutti una santa domenica. Ave Maria.